Apriamo un'ampia pagina dedicata al Sinodo dei Vescovi per l'Africa che si è concluso domenica con la celebrazione presieduta dal Papa nella Basilica Vaticana. La cronaca della giornata nel servizio di Barbara Castelli.
Alzati, Chiesa in Africa, famiglia di Dio, l'urgente azione evangelizzatrice, di cui molto si è parlato in questi giorni, comporta anche un appello pressante alla riconciliazione, condizione indispensabile per instaurare in Africa rapporti di giustizia tra gli uomini e per costruire una pace equa e duratura, nel rispetto di ogni individuo e di ogni popolo.
Sono le parole di incoraggiamento che Benedetto XVI ha rivolto al continente durante la Santa Messa celebrata domenica per la conclusione della seconda Assemblea Speciale per l'Africa del Sinodo dei Vescovi sul tema «La Chiesa in Africa al servizio della riconciliazione, della giustizia e della pace. Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo». 3 settimane di preghiera e di ascolto reciproco che hanno offerto un comune orizzonte di speranza, un cammino da intraprendere con coraggio per conquistare la libertà nella verità. Il disegno di Dio non muta, ha precisato il pontefice, attraverso i secoli e i rivolgimenti della storia, egli punta sempre alla stessa meta, il regno della libertà e della pace per tutti, e questo implica la sua predilezione per quanti soffrono povertà, malattie, ingiustizie, guerre e violenze, migrazioni forzate.
Testimonianze commoventi ci hanno mostrato che anche nei momenti più bui della storia umana lo Spirito Santo è all'opera e trasforma i cuori delle vittime e dei persecutori perché si riconoscano fratelli. La Chiesa riconciliata è potente lievito di riconciliazione nei singoli paesi e in tutto il continente africano.
Il Papa ha quindi invitato tutti a trovare la forza di parlare, di chiedere, perché Dio vuole che sia l'uomo a ritrovare il coraggio di domandare ciò che gli spetta per la sua dignità, ma senza usare altre armi che quelle del perdono, della riconciliazione e della giustizia.
In tale impegnativa missione, tu, Chiesa pellegrina nell'Africa del terzo millennio, non sei sola. Ti avvicina con la preghiera e la solidarietà fattiva tutta la Chiesa Cattolica, e dal cielo ti accompagnano i santi e le sante africane che con la vita talora sino al martirio hanno testimoniato piena fedeltà a Cristo.
Nell'era della globalizzazione, dunque, la Chiesa annuncia ancora con forza la propria visione dell'uomo e della società, invocando un modello di sviluppo globale capace di includere tutti i popoli e non solamente quelli adeguatamente attrezzati. La globalizzazione, ha insistito il Pontefice, non va intesa fatalisticamente, come se le sue dinamiche fossero prodotte da anonime forze impersonali e indipendenti dalla volontà umana.
La globalizzazione è una realtà umana e come tale è modificabile secondo l'una o l'altra impostazione culturale. La Chiesa lavora con la sua concezione personalista e comunitaria per orientare il processo in termini di relazionalità, di fraternità e di condivisione.
Un cammino di rinnovamento e arricchimento che già si proietta verso il futuro, verso la prossima assise sinodale.
Mentre si conclude questo sinodo, desidero ora ricordare che per il prossimo anno è prevista un'assemblea speciale per il Medio Oriente del Sinodo dei Vescovi. In occasione della mia visita a Cipro, avrò il piacere di consegnare l'Instrumentum Laboris di tale assise.
Analizziamo alcune delle 57 proposizioni finali nelle quali i padri sinodali hanno riassunto le 3 settimane dei loro lavori, aiutati da alcuni di loro, dal cardinal Turkson, appena nominato dal Papa nuovo presidente del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, al mozambicano Monsignor Silota, il servizio di Alessandro De Carolis.
Alla fine i partecipanti lo definiscono il sinodo della nuova Pentecoste e in queste parole c'è tutto l'auspicio dei vescovi perché il futuro della loro terra, l'Africa, sia migliore rispetto a un passato e a un presente fatto per lo più di sofferenza e attese spesso tradite. Finisce così il lavoro in aula del secondo sinodo dei vescovi per l'Africa. Finisce con 3 settimane di grande intensità, di dozzine di resoconti commoventi o dolorosi e la sensazione palpabile di una consapevolezza delle potenzialità sociali ed ecclesiali del continente accresciuta rispetto al primo sinodo del 94. Finisce soprattutto con il voto delle 57 proposizioni finali che riassumono i lavori e definiscono gli impegni e che, pur costituendo l'ossatura di una futura esortazione post-sinodale di Benedetto XVI, tuttavia il Papa autorizza a rendere subito pubbliche. L'immagine che emerge dalle proposizioni è quella di un'Africa che non si ferma solo a contare le sue piaghe, ma che suggerisce anche i modi per rimettersi in marcia. Trasversale ai 57 punti è un forte desiderio di giustizia per gli africani, il loro desiderio di democrazia e diritti, il rispetto del loro ambiente e della loro fede, a cominciare dalla riconciliazione, chiave per lo sviluppo, e dal dialogo ecumenico e interreligioso che tolga, dice Monsignor Silota del Mozambico, forza a discriminazioni e fondamentalismi.
Ma isto, enfatizzo, tende a cominciare dentro la propria Chiesa.
Ma questo, e lo sottolineo, deve cominciare dentro la Chiesa stessa, partendo dal suo interno. Non dobbiamo pretendere di lavorare soltanto tra di noi, tra chi è all'interno della Chiesa cattolica, ma dobbiamo cercare la collaborazione con gli altri gruppi religiosi, siano essi cristiani o di carattere ecumenico, o con gli altri fratelli musulmani o delle religioni tradizionali.
Tutti i belligeranti e l'appello dei padri sinodali cessino le ostilità e i responsabili della cosa pubblica fermino le violenze e ridistribuiscano i beni. Promuovano il diritto contro i sistemi dispotici e militari in espansione e garantiscano elezioni libere, trasparenti e sicure. Il tutto nel segno di una ritrovata good governance che possa un giorno arrivare ad estirpare dalle radici i mali dell'Africa, la povertà prima di tutto, ma anche, sottolinea Monsignor Ditangar, la corruzione che spesso colpisce chi gestisce il potere.
E bien sûr.
Certamente le cause si debbono ascrivere al fatto che in ciascun paese il potere non è sempre di matrice popolare, per quanto abbiamo anche sottolineato che in alcuni paesi vi siano stati dei passi avanti sulla strada della democrazia. Ne abbiamo preso atto, ma resta molto da fare, soprattutto laddove le ricchezze minerarie o i vantaggi strategici fanno in modo che chi è al potere dimentichi facilmente il bene della propria popolazione e soprattutto il suo futuro.
Buon governo significa, affermano ancora i vescovi dell'Africa, anche proteggere l'ambiente, le risorse naturali del continente, i beni essenziali come l'acqua e la terra. E ciò non può avvenire senza che cessi lo sfruttamento perpetrato dalle multinazionali.
Ritengo che anche questa sia una delle conseguenze negative di questa mondializzazione. Si ha l'impressione che chi ha più soldi e meno regole morali, l'interesse in pratica, prevalga su qualunque altra considerazione. Vi è un'etica. Noi affermiamo che se vogliamo parlare di mondializzazione è necessaria una base spirituale ed etica, che debbano esserci riferimenti comuni che condividiamo con gli altri.
La questione sanitaria è un'altra delle grandi e gravi priorità africane. Malaria, droga e alcol mietono vittime a milioni assieme al virus dell'AIDS che tocca la coscienza pubblica quando si chiede, come fa la Chiesa, un accesso paritario e a basso costo ai medicinali e la coscienza del singolo, specie dei coniugi, quando chiede loro di rinunciare, afferma il cardinale Turkson, a stili di vita promiscui che ne aumentano la diffusione.
Il Sinodo ha fatto appello, ne ha parlato, e del bisogno di essere accompagnati, essere consigliati, essere aiutati nel capire la propria fede e la scelta che affrontano, in modo che alla luce della propria fede possano prendere una decisione. Nessuno ha mai detto, né io, né il Sinodo, né la Chiesa Cattolica, che nel caso delle persone sposate, se uno ha l'AIDS, allora possono utilizzare il preservativo.
Per quanto riguarda i temi più prettamente ecclesiali, le proposizioni si soffermano tra l'altro su evangelizzazione e inculturazione in rapporto alle religioni tradizionali africane, con la richiesta per una decisa azione pastorale che liberi l'Africa dalla piaga della stregoneria.
E questo eviterebbe anche quel sincretismo che si nota in una certa misura in alcune regioni, o a volte semplicemente questa sovrapposizione di pratiche. Si passa dalla mattina in cui si va in chiesa alla sera in cui si seguono altre pratiche. Credo sia una paura che permane e che non possa scomparire se non si è al proprio agio con la fede o con la sua espressione.
Tra le altre esigenze espresse dai padri sinodali, anche quella di una maggiore diffusione della dottrina sociale della Chiesa, di interventi che fronteggino l'emergenza educativa, di politiche in difesa della vita dalle pratiche dell'aborto e di altre attente ai 15 milioni di migranti nel continente, della definitiva soppressione della pena di morte.
L'Africa non è impotente. Il nostro destino è ancora nelle nostre mani. Si chiude così il messaggio che i padri sinodali hanno indirizzato al popolo di Dio al termine dell'assemblea. Il presidente della commissione per il messaggio, l'arcivescovo Onaye Khan, ne parla con Alessandro Di Bussolo.
Messaggio al popolo di Dio che i 244 padri sinodali hanno approvato prima della chiusura dell'assemblea dedicata all'Africa è un appello appassionato per un cambiamento possibile, che si chiude con un'espressione presa dal Vangelo. Africa, alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Ci guida alla lettura dei punti principali il presidente della commissione per il messaggio, l'arcivescovo nigeriano Onaye Khan.
Noi siamo convinti, e il sinodo l'ha mostrato, che sia dal punto di vista di ricchezza naturale, sia dal punto di vista di ricchezza umana, sia anche dal punto di vista di valori spirituali, l'Africa è molto ricca. E allora, la situazione dove un continente ricco è pieno di gente povera è una contraddizione drammatica che dobbiamo guardare. E perciò che abbiamo cercato di lanciare un messaggio, un grido di appello a tutti che cambiano le cose, perché veramente crediamo che si può cambiare. Gli elementi per le soluzioni dei problemi africani sono lì. E la maggior parte di queste soluzioni ancora dipendono da noi africani, a cominciando dai responsabili.
I padri sinodali, che qui vediamo leggere la bozza del messaggio presentata dall'arcivescovo Onaye Khan, non dimenticano infatti la tragica condizione di chi vive ancora in paesi in guerra, dalla regione dei Grandi Laghi all'Uganda, dalla Somalia alla Guinea Conakry. Coloro che controllano le sorti di queste nazioni, scrivono, devono assumersi piena responsabilità per il loro deplorevole comportamento.
Noi pensiamo che quando la gente, i leaders, non seguono la regola vera e propria della democrazia, non meritano di essere riconosciuti. Già abbiamo delle precedenze. Oggigiorno si sa che se un soldato prende il fucile e si installa come presidente, tutto il mondo dirà no, non lo accettiamo. Ma se un politico truffa le elezioni e si installa senza il volere del popolo, sembra che il mondo internazionale lo accetta. Crediamo che questo deve cambiare. Se riusciamo a mettere in posti giusti le persone giuste, allora porteranno avanti delle politiche che saranno nel bene del popolo. Non lasceranno una situazione dove le compagnie multinazionali vengono e devastano l'ambiente per massimare il profitto. No? Ancora siamo riusciti a mettere in posto un gruppo di persone che amano il loro popolo, che non guardano ai guadagni personali e che non si lasciano comprare, e che fanno tutto e fanno tutte le decisioni per il bene del popolo, mantenere il loro ambiente sano e salvo.
L'Africa, prosegue quindi il messaggio rivolgendosi direttamente ai cattolici impegnati nella vita pubblica, ha bisogno di politici santi che sgombreranno il continente dalla corruzione. I padri sinodali sottolineano che il primo e specifico contributo della Chiesa ai popoli d'Africa è l'annuncio del Vangelo di Cristo e per questo accetta la responsabilità di essere strumento di riconciliazione, di giustizia e di pace nelle comunità. Cattolici come ambasciatori per Cristo, quindi, che invitano tutti a lasciarsi riconciliare con Dio, spezzando il circolo vizioso dell'offesa, della vendetta e del contrattacco, con la virtù del perdono.
Il lavoro della Chiesa non è soltanto chiedendo ai cattolici di comportarsi bene, ma anche che loro diventino interprete del messaggio di riconciliazione, della pace e della giustizia. Per essere buoni ambasciatori dobbiamo essere noi stessi già riconciliati con Dio e dobbiamo anche come una comunità cattolica mostrarci almeno come un esempio concreto e discreto di ciò che vuol dire una comunità riconciliata che vive pacificamente con minimo di giustizia. E perciò che anche come vescovi ci siamo interrogati come gestiamo gli affari della nostra diocesi, come, fin quando siamo arrivati a coinvolgere tutto la famiglia della Chiesa nelle diocesi. E speriamo di poter trovare il modo e il linguaggio di poter trasmettere ciò che crediamo che abbiamo. Un messaggio di pace, di riconciliazione, di giustizia che è valido non solo per cattolici ma per tutti.